terremoto in Myanmar mentre in furia la guerra, la proposta di Putin per l'Ucraina sotto la bandiera dell'ONU, Istanbul, proseguono proteste e arresti. Benvenuti a una nuova puntata.
Nessun luogo è lontano di Giampaolo Musumeci.
A 7.7 magnitude earthquake hit central Myanmar today.
It was followed by a strong aftershock which rippled across Southeast Asia.
Russian President Vladimir Putin suggested Ukraine be placed under a form of temporary administration.
Turkish authorities have detained more than 1,400 people, including students and journalists.
Ladies and gentlemen, may the wind be always at your back.
L'attualità internazionale è il vostro pane, anche per voi nessun luogo lontano, se sono due sì, buona giornata, ben ritrovati, buon venerdì, ascoltatrici e ascoltatori, da parte mia e da parte di tutto il team, Antonio Talia, Valentina Ternullo, Andrea Macchioni, Giulia Cannizzaro, Asia Pesce, in console Valeria Bernardi. E come sempre ci siete voi al 349-238-6666, sms, whatsapp, domande e commenti, siamo su X, nessun logo 24, vero Giampaz, la pagina Facebook, la diretta video su YouTube, il nostro canale Instagram. Tra una manciata di secondi saranno le 16.09 qui in Viale Sarca a Milano, le 21.39 in punto a Yangon, Myanmar, dove un terremoto devastante ha colpito il paese. Devastante sisma che ha colpito il Myanmar, ex Birmania, ha trasformato il paese che già era un buco nero in un ulteriore buco nero, soprattutto e anche informativo. Centinaia, forse migliaia le vittime. Il sisma è stato avvertito in paesi limitrofi, almeno 8 i morti in Thailandia. La giunta militare che chiede aiuto internazionale, cosa piuttosto rara per... tra l'altro, e ci dà anche la dimensione della gravità dell'accaduto. Pensate che per adesso il primo bilancio che arriva ufficiale proprio della giunta militare, che però controlla solo una porzione del paese, è 144 morti e 732 feriti. Parleremo di quello che è un tragico evento naturale che si innesta però in una situazione sociopolitica bollentissima. Chi ci segue sa perfettamente che spesso accendiamo i riflettori sull'ex Birmania, con le cosiddette milizie etniche che hanno guadagnato negli anni spazio, minacciano l'esistenza stessa della giunta militare che, lo ricorderete, qualche anno fa aveva deposto Aung San Suu Kyi, ex premio Nobel per la pace, e aveva preso il potere mano militare. A questo punto c'è un paese spaccato sostanzialmente in due, un paese che crocevia anche di vari traffici non sempre perfettamente leciti, un paese importantissimo anche per la Cina, e peraltro il sisma si è sentito anche in Cina. Questo è il complesso quadro mosaico che proveremo a raccontare nella prima parte di Nessun Luogo Lontano. Poi andremo in Russia, dove Putin ha parlato, era verso l'Artico, ha parlato appunto di Artico, ha parlato anche di Groenlandia e ha parlato di Ucraina, lanciando per la prima volta un'ipotesi, cioè un'amministrazione transitoria sotto l'egida dell'ONU, perché sapete che Putin non riconosce l'attuale amministrazione ucraina. Infine a Istanbul, perché non si placano le proteste ma prendono una forma leggermente diversa. L'ultimo dato di cronaca che vi segnalo è l'arresto dell'avvocato dell'ex sindaco di Mamolu, è finito anche lui in carcere. Niente dossier internazionali perché abbiamo tantissimo di cui parlare e anche molto urgente. Vi ricordo solo che è fuori il nuovo episodio della geopolitica dello spazio, che è la terza dimensione di tutto quello che raccontiamo ogni giorno qui in Nessun Luogo Lontano, cioè della grande geopolitica, con Emilio Cozzi, nell'episodio che trovate su tutte le piattaforme e sul sito di Radio 24, un'inedita relazione tra Mosca e Musk, perdonatemi. Oltre naturalmente a parlare di India, e quando parli di India parli sempre di alleanze a geometria variabile. Detto ciò, iniziamo il nostro racconto partendo proprio dal terremoto.
It was a regular day. We started our day normally and I go to office. But today I was at home. I was working and then somewhere around 1:30 p.m. I felt my bed shaking and trembling. At first I ignored it. I didn't pay any attention. But then when it kept continuing trembling, I had a thought that it might be an earthquake. But it was really hard to believe because I'm here from almost like 19 years on and off, and I never, never felt something like this.
Mai sentito nella mia vita qualcosa come questo, a parlare, testimonianza raccolta da una TV indiana a Bangkok, una cittadina thailandese. Pensate che cosa vuol dire, lei era lontano dall'epicentro, che cosa possono aver provato i cittadini birmani invece. Stato d'emergenza dichiarato a Bangkok, stato d'emergenza informale dichiarato anche dalla giunta militare nel momento in cui chiede aiuto ai paesi e alla comunità internazionale, lo dico e lo risottolineo, cosa piuttosto rara, perché se c'è un'entità piuttosto chiusa e opaca è proprio la giunta militare del Myanmar. Fra le poche ONG che lavorano in Myanmar da parecchio tempo c'è anche Fondazione AVSI. Guido Calvi è responsabile dei progetti nel paese. Guido, buongiorno, grazie per essere con noi.
Buongiorno, buongiorno a voi.
Allora, adesso vi chiederò conto della fotografia del paese. Voi siete lì parecchio dal 2007, se non erro, con tantissimi progetti. Ho ricordato che il paese è funestato anche da un conflitto, il che rende tutto estremamente più complicabile, e naturalmente i bisogni sono tantissimi. Adesso chissà quanto aumenteranno. C'è un vostro collega locale, si chiama Yeye, che segue alcuni progetti in Myanmar, che ci avete aiutato a raggiungere. Vi facciamo sentire la sua testimonianza dal campo.
On the 28 March 2025, today afternoon, two powerful 7.7 magnitude.
Oggi 28 marzo 2025, due potenti terremoti di magnitudo 7.7 e 6.4 hanno colpito il Myanmar. L'epicentro è stato vicino a Mandalay, la seconda città più grande del Myanmar. Le forti scosse hanno causato notevoli danni strutturali che hanno interessato i siti storici, come l'ex Palazzo Reale, causando anche il crollo di parecchie infrastrutture. Anche il ponte Ava, che collega Mandalay alla regione di Sagaing, scavalcando il fiume Irrawaddy, è crollato a causa delle scosse. La popolazione del Myanmar non è affatto abituata a terremoti così potenti. In tanti sono andati nel panico e sono tuttora sotto shock. Molte municipalità sono state colpite dal sisma, in particolare la regione di Mandalay e le zone meridionali dello stato Xi'an. Nel 2021 c'è stato un colpo di stato militare in Myanmar e nella parte meridionale dello stato Xi'an ci sono state tante persone sfollate a causa del conflitto armato che ha interessato i loro villaggi. Ricordiamo inoltre che molte persone sono state colpite dall'alluvione del settembre 2024 e ora soffrono nuovamente a causa del sisma. Attualmente la giunta militare ha dichiarato lo stato di emergenza e le squadre di soccorso stanno aiutando le persone come possono. La popolazione del Myanmar ha bisogno di sostegno immediato per sopravvivere.
La voce di IAE, Fondazione AVSI, dal Myanmar, una popolazione che dal 2021 ha subito le conseguenze del colpo di stato militare. Pensate che il 70% di quella popolazione vive in zone rurali, molto spesso che sono aree di combattimento. Fondazione AVSI dal 2007 offre aiuto e sostegno. Guido Calvi, responsabile dei progetti della Fondazione. Guido, ci aiuti a circoscrivere un po' meglio, per quello che ne sa, della fotografia, perché la giunta militare ha dato un bilancio di morti che sembra francamente molto molto sottostimato. Le zone colpite sono tantissime, ci sono grossi problemi di comunicazione, per esempio noi abbiamo faticato a raggiungere, le sentirete tra poco, altre voci, perché c'è quasi un blackout totale nel paese.
Sì, assolutamente, infatti il problema principale è proprio questa, l'attendibilità dei dati, e anche noi con il nostro staff, Yeye e i colleghi che veramente da stamattina lavorano incessantemente per cercare di avere contatto in primis fra di loro stessi, perché sono tanti, certo, anche sul terreno, e anche con le famiglie che di solito noi aiutiamo già con altri progetti, trovano una difficoltà enorme a, appunto, avere contatto, per cui queste cifre che si dicevano sicuramente, ahimè, temo, dovranno essere riviste a rialzo. Il tema della comunicazione è fondamentale, il tema anche delle infrastrutture logistiche, trasporti, strade, evidentemente anche per spostarsi, che insiste su una situazione già, come ricordava anche lei prima, di conflitto e quindi checkpoint, limitazione allo spostamento fisico, e questo complica evidentemente enormemente, banalmente, anche la ricerca di dati e di veramente reperire i bisogni che ci sono sul terreno.
Tanto che, aggiungo, fonti statunitensi dicono, attenzione, le stime potrebbero parlare di migliaia e migliaia di morti. Guido Calvi, responsabile Fondazione AFSI dei progetti in Myanmar. È un paese diviso in due sostanzialmente, con una larga fetta che ormai è controllata dalle cosiddette milizie etniche e una fetta invece ancora controllata dall'esercito governativo. E anche lì la velocità dei soccorsi e, come dire, la prontezza di reazione e la disponibilità di mezzi è chiaramente diversa, perché da una parte abbiamo milizie ribelli, dall'altra parte abbiamo lo Stato a tutti gli effetti con i suoi apparati, benché golpista, benché quello che ha deposto Aung San Suu Kyi. Voi avete anche percezioni di questo, cioè di un Myanmar, mi perdoni, che nella risposta emergenziale viaggia a velocità diverse?
Allora, su questo in realtà bisogna dire che i gruppi etnici sicuramente poi nel tempo sono sempre stati molto molto organizzati, evidentemente chi più chi meno, chi è in conflitto e quindi, come dire, in conflitto aperto col governo, per cui magari più impegnato, ma devo dire che l'organizzazione è sempre stato un punto forte anche di questi, sì, di questi gruppi, per cui secondo me il fatto che ci sia a due velocità la risposta non è un rischio, nel senso che poi anche ci sono tantissime organizzazioni internazionali, sì, quali noi, quali altre organizzazioni, che lavorano, cercano di lavorare con precauzioni eccetera da entrambi i lati, anche con vari rischi, ma tendenzialmente si riesce ad arrivare praticamente ovunque. Noi per esempio storicamente abbiamo avuto un po' più difficoltà perché appunto l'aiuto è molto più controllato nelle zone governative, per cui ci sono tanti controlli, tante restrizioni, personale internazionale che viaggia, per cui forse, come dire, se è vero che la macchina organizzativa interna dei militari è sicuramente efficiente, dall'altro, per quanto riguarda l'aiuto internazionale, ecco, bisognerà vedere effettivamente quanto questo aiuto poi sarà richiesto, sarà poi possibile darlo, certo, e non solo gestito dal governo in sé.
L'ultima domanda per Guido Calvi, responsabile dei progetti in Myanmar per Fondazione AFSI: se dovessimo stilare una scala di priorità, di bisogni, di urgenze adesso per la popolazione?
Allora, noi, il nostro staff, appunto, come dicevo prima, è ancora sul terreno per cercare di capire, ma evidentemente, appunto, io poi sono responsabile anche dei progetti di emergenza in generale, per cui situazioni come queste ne abbiamo affrontate in diversi paesi. Evidentemente i bisogni prioritari sono di tre ordini: il primo, gli edifici distrutti, per cui case, bisogno di alloggio per le persone, che insiste, come diceva già lei prima, su una situazione di rifugiati, di sfollati, più di 3 milioni e mezzo di persone già sfollate all'interno del paese, per cui già una situazione critica, di evidentemente accesso al cibo e accesso, sì, a materiale di base per, come dire, sopravvivere quando appunto gli alloggi sono crollati eccetera. Queste sono le tre cose su cui noi appunto stiamo lavorando con una rete anche di partner locali che abbiamo maturato nel tempo e che hanno veramente radicati sul terreno, soprattutto nella zona dello Shan State, come diceva Yeye prima, e anche in Kaya, che sono, come dire, a meno di 200 km dall'epicentro, quindi sono zone molto colpite.
Grazie mille. Guido Calvi, responsabile per Fondazione AFSI dei progetti in Myanmar. Buona giornata, buon lavoro, alla prossima e soprattutto in bocca al lupo.
Grazie, grazie.
Piove sul bagnato, verrebbe da dire, un paese funestato da una serie di eventi, di terremoti, anche politico, istituzionali, militari, come vi dicevo adesso le milizie cosiddette, le milizie etniche dal nord hanno spinto negli ultimi mesi parecchio, conquistando anche alcune città chiave. La Cina, tra gli attori regionali, è quella che forse con maggiore attenzione guarda quello che sta accadendo, naturalmente perché gli interessi sono altissimi, soprattutto per lo sbocco verso sud. Antonio Tale è riuscito a raggiungere a Yangon la voce di Nina, la chiameremo così perché lei è un'attivista, chi ci segue se la ricorderà anche durante le proteste contro la giunta militare che va deposto a Aung San Suu Kyi. Sentite la sua fotografia.
Actually, I'm in Yangon. Around my area is fine, only shaking because around my area the buildings are sixth floor.
Mi trovo a Yangon e nella mia zona la situazione è tranquilla, abbastanza tranquilla. Abbiamo avvertito un forte tremore perché in questi quartieri i palazzi sono alti in media 6 piani. La gente è subito fuggita in strada. Il terremoto è durato circa 3 minuti ed è stato molto molto forte, tremava tutto. Non so ancora molto dei danni a Yangon, ma so che alcuni palazzi sono in parte crollati. Nel centro della città, nella vecchia zona coloniale, gli impianti per l'aria condizionata si sono staccati da alcuni palazzi alti 5 o 6 piani e sono precipitati in strada. Ma la situazione non è affatto come a Mandalay, né come a Sagaing, dove so che è molto più grave. Insomma, per ora a Yangon non registriamo moltissimi danni, perché l'epicentro è stato nel centro del paese, verso Mandalay, e quella zona è stata colpita in pieno con una prima scossa di grado 7.7. Da quello che so, nella città di Sagaing sono crollati molti palazzi e lo stesso è successo a Mandalay, dove 5 o 6 moschee sono state danneggiate e sembra che siano morte molte persone, perché oggi è venerdì e per i musulmani è giorno di preghiera. Queste moschee sono molto grandi e sembra che molta gente sia rimasta sepolta. Circa 3 o 4 ore dopo la prima scossa ne è arrivata un'altra e ha colpito di nuovo soprattutto la zona centrale del paese, di nuovo nei pressi di Sagaing, dove c'è una vasta faglia sismica che purtroppo conosciamo molto bene, perché ogni volta che un terremoto si verifica in questa zona poi si ramifica anche nel resto del paese e stavolta la scossa si è avvertita fino alle zone costiere. I danni quindi sono concentrati soprattutto intorno a Sagaing, intorno a Mandalay, dove sono crollati anche alcuni monasteri buddisti, seppellendo anche qui molte persone. Inoltre, vicino alla nuova capitale, Naypyidaw, ci sono molte zone colpite dal terremoto e 2 cittadine, in particolare, sono state colpite pesantemente. Anche qui è crollata una moschea durante la preghiera e sempre secondo quello che so sarebbero morte fra le 20 e le 50 persone. Tutti i voli e i bus diretti a Mandalay sono stati cancellati e si spera che saranno ripristinati domani, ma non è ancora sicuro perché anche l'aeroporto di Mandalay ha subito dei danni ed è impossibile atterrare. Anche l'autostrada da Yangon a Mandalay ha subito forti danni, specialmente nel tratto che passa attraverso Naypyidaw, la nuova capitale, ed è impossibile da percorrere. Anche in questo caso bisognerà aspettare almeno domani per vedere se si riesce a ripristinare il tratto. Sto provando a sentire degli amici a Mandalay, ma le linee telefoniche non sono molto utilizzabili. Non si riesce a prendere la linea, oppure si sente molto male. E questo vale anche per i telefoni fissi, perché da quel che sappiamo le linee elettriche sono saltate in diverse zone.
Internet line was not clear because all the electricity is cut out till in Yangon as well.
La voce di Nina, attivista birmana, raccolta dal nostro Antonio Taglia. Massimo Morello da Bangkok in diretta a Thailandia, firma del Foglio, esperto proprio di Myanmar. Massimo, ciao, buongiorno, ben ritrovato.
Buongiorno a te, buongiorno a tutti.
Allora, innanzitutto domanda flash: cosa ci dice il fatto che il governo di la giunta militare chieda un aiuto internazionale? Sono davvero messi così male da addirittura è una cosa piuttosto rara, no? Mi confermi che si apra all'esterno?
Te lo confermo, paradossalmente non è assolutamente una buona notizia, perché che questi criminali psicopatici chiedano l'aiuto internazionale vuol dire veramente che la situazione è catastrofica, altrimenti non farebbero di tutto affinché nessuno andasse a vedere che cosa succede. Ti ricordo quando ci fu la catastrofe dello tsunami Nargis, sì, ormai tanti tanti anni fa, l'allora giunta militare, perché purtroppo in Birmania passiamo da una giunta all'altra, fece di tutto perché non arrivassero aiuti internazionali, o comunque non fossero o comunque perché arrivassero gli aiuti ma non arrivassero persone che portavano gli aiuti. Anche qui bisogna capire che cosa vogliono questi signori.
Certo.
Vogliono gli aiuti per appropriarsene o vogliono aiuti portati da qualcuno che possa fare qualcosa sul territorio. Un'altra ipotesi abbastanza inquietante che mi è stata mandata da, diciamo, da un amico dalla Birmania è che questa potrebbe essere da parte dei militari una manovra in un certo senso per far sì che vengano legittimati. Sembra contorta, ma può essere
la classica diplomazia degli aiuti. In un momento in cui hai bisogno, esatto, e ricevi, accogli aiuti, beh, c'è un riconoscimento de facto, e quindi potrebbe, esatto, essere una abile, esatto, e maliziosa mossa. Massimo Morello, ti porto invece sulla tua Bangkok, lì dove stai, lì il bilancio per fortuna per il momento è di 8 morti. Come ha reagito lo stato thailandese all'evento naturale?
Ma devo dire, ha reagito bene per quello che posso vedere, nel senso che ha dichiarato lo stato d'emergenza, hanno bloccato, diciamo, i mezzi pubblici, nel senso la metropolitana sopraelevata non viaggiano, hanno chiuso i grandi centri commerciali, sono intervenuti, devo dire, con prontezza. E la popolazione ha reagito bene. Io ho sentito voci di gente che diceva che qui il terrore, il panico, non è assolutamente vero. Cioè, è chiaro che nel momento il panico, certo, c'è stato, certo, voglio dire, anch'io sono sceso per strada, considerando che sto al 31° piano, non avevo poi tutta questa voglia di restarmene qua sopra ad aspettare che l'appartamento mi ballasse da tutte le parti. Detto questo, sono tornato su e sono a casa, sono affacciato sul fiume, i battelli che fanno le cene sul fiume hanno continuato a passare anche questa sera facendo musica, c'era meno gente, per carità.
Chiaramente, una situazione
molto diversa. Quel palazzo collassato,
certo, che era un palazzo in costruzione, ricordiamo, una trentina di piani, si temono decine di intrappolati. Massimo, intanto grazie infinite, in diretta da Bangkok, lo ricordo, firma del Foglio, esperto di Thailandia ma soprattutto di Birmania. Buona giornata, buon lavoro, alla prossima. Noi andiamo a sentire come se la cavano le borse nell'ultimo giorno della settimana e poi affronteremo altri due temi che hanno a che fare con la visione dell'Ucraina da parte di Putin e la visione della Turchia da parte di Erdogan. Borsa.
Nessun luogo è lontano.
I principali network internazionali indugiano su quella che è la situazione più grave per ciò che riguarda la Thailandia, Bangkok, cioè quel crollo di un grattacielo in costruzione sotto il quale vi sarebbero decine di vittime, di persone intrappolate. La giunta militare del Myanmar, quella golpista, quella che ha deposto Aung San Suu Kyi, parla intanto, vi porto dall'altro paese, quello più colpito, di 144 morti, 732 feriti, ma un bilancio assolutamente sottostimato perché, come raccontavano le nostre fonti che avete sentito dalla Birmania, dall'ex Birmania, le comunicazioni sono veramente ridotte al singhiozzo e commentavamo tristemente che se già di per sé la situazione in Birmania è un buco nero, con il terremoto diventa un buco nero informativo ancora maggiore. Vi do conto della nota della Farnesina: ci sono 100 italiani in Myanmar e 7.000 e poco più in Thailandia. Fa sapere il ministro Tajani che è stata attivata l'unità di crisi di cooperazione della Farnesina. Per il momento non vi sono, e per fortuna speriamo rimanga così la situazione, naturalmente, notizie di italiani coinvolti. Però in questa seconda pagina di Nessun Luogo Lontano ci vogliamo concentrare su un paio di dichiarazioni di Vladimir Putin che arrivano durante il forum artico a Murmansk. Voi sapete che il circolo polare artico e quella regione sono, la dico male, è un po' il giardino congelato, ma il giardino di casa della Russia di Putin. Se proviamo a unire un po' di puntini, cioè l'appetito di Donald Trump per la Groenlandia, il cambiamento climatico, lo scioglimento dei ghiacci, la cosiddetta terza via ghiacciata della seta, quella cinese, capiamo perfettamente come la partita per l'Artico potrebbe surriscaldarsi un po' in tutti i sensi. Putin ha detto che, elencando una serie di priorità per l'Artico, tra le quali per esempio ampliare la propria flotta di navi rompighiaccio, ha ricordato come l'Artico rappresenta il 7% del PIL. Dicevo, ha detto attenzione perché Donald Trump fa sul serio sulla Groenlandia, e poi ha parlato del futuro dell'Ucraina, e questo forse è il passaggio più interessante, perché sapete, mentre gli Stati Uniti provano a mediare con interponendosi tra delegazione russa e ucraina, mentre l'Europa forma la coalizione dei volenterosi, all'interno della quale c'è una mini coalizione di volenterosi un pochino più volenterosi, in realtà di soluzioni politiche percorribili realmente al momento non ce ne sarebbero. Putin lancia l'idea di un'amministrazione transitoria sotto l'egida dell'ONU per organizzare elezioni presidenziali democratiche nel paese e negoziare poi un accordo di pace con le nuove autorità. Se ne potrebbe discutere con Stati Uniti, con i paesi europei e naturalmente con partner e amici. Questa è la proposta che arriva da Vladimir Putin. Buongiorno e ben ritrovata nel suo luogo lontano a Carolina De Stefano, insegna storia e politica russa alla LUIS, è firma del Sole 24 Ore ed è autrice di Storia del potere in Russia, dagli zar a Putin, edito da Morcellania. De Stefano, buongiorno, ben trovata.
Buongiorno.
Allora, la proposta di Putin su questa strana transizione sotto egida ONU rischia paradossalmente di essere l'unica strada al momento realmente percorribile. Dico l'unica realmente percorribile perché per il momento i niet di Putin sono stati tanti su tanti fronti, e in sede ONU si potrebbe bypassare un qualsiasi veto se l'America di Donald Trump, per esempio, si mettesse d'accordo su questa soluzione. Sembra un po' fantapolitica, mi rendo conto, ma...
Sì, diciamo, intanto Putin è stato il primo a dire ieri che questa era una delle opzioni possibili, una cosa che gli era venuta in mente così tra altre. Quello che si sta configurando chiaramente è che i russi vogliono cercare di immaginare a una serie di forze, di osservatori che non siano solo osservatori europei, che non siano solo i francesi e i tedeschi che vanno sulla linea di contatto o controllano le città, ma appunto questa configurazione più varia. La cosa, diciamo, preoccupante che traspare al di là della fattibilità di questa soluzione è che Putin la vede come condizione per iniziare a parlare con il governo ucraino, quindi la prospettiva poi di un negoziato si allontana, e riflette anche il problema fondamentale che si ha con Putin anche in prospettiva se mai dovesse esserci un cessate il fuoco, cioè che Putin non si accontenta dei territori, ma vuole assolutamente la garanzia che la Russia continuerà ad avere un'influenza di fatto politica sull'Ucraina, cioè non vuole semplicemente che Zelensky venga rimosso, che è un qualcosa che più o meno si capiva che andava bene anche a Trump, ma teme che una volta che Zelensky salta, poi, come è prevedibile, ci sia un processo di ulteriore nazionalizzazione ucraina fuori dal controllo russo che non fa vincere un successore di Zelensky che ai russi va bene.
La voce di Carolina De Stefano mette un po' di puntini. Sostanzialmente l'obiettivo finale di Vladimir Putin sarebbe avere un'Ucraina molto più dalla sua parte. Nel frattempo però arriva a stretto giro, lo battono le agenzie in questo esatto istante, me lo segnala Antonio Talia, una prima risposta da parte degli Stati Uniti che respinge la proposta di Putin di questa amministrazione transitoria sotto l'egida dell'ONU. Secondo il dirigente statunitense, il governo di Kiev è determinato dalla sua costituzione, dai suoi cittadini, lo riporta la NBC citando la Reuters. Qua, professoressa De Stefano, il rischio è un continuo porre veti, controveti, per esempio il fatto della tregua di 30 giorni sulle infrastrutture energetiche sul Mar Nero, la Russia le lega che cosa? A una maggiore osmosi, una maggiore apertura e l'alleviamento di alcune sanzioni. Qua si fa veramente fatica a vedere una stretta di mano a breve.
Assolutamente, infatti non mi stupisce questa risposta americana, perché sappiamo che la priorità statunitense al momento è provare a chiudere la partita o quantomeno a inanellare una serie di accordi, come vediamo anche settoriali, per avvicinarsi a un qualcosa che assomiglia a cessate il fuoco. Quindi immaginare che venga prima addirittura svolta un'elezione presidenziale in Ucraina per poter parlare di un cessate il fuoco stabile va contro gli interessi anche di Trump, che invece appunto si capisce non avrebbe in assoluto problemi alla rimozione di Zelensky nel momento in cui i russi, se dovesse poi funzionare ovviamente Zelensky, certo, probabilmente si opporrebbe, però se Putin offrisse un accordo più rapido come tempistiche che includesse anche la rimozione di Zelensky, se ne vorrebbe se ne potrebbe parlare. Altro punto, effettivamente, in linea con quello che diceva lei, è il fatto che i russi provocano, pensando di avere un potere di ricatto e una posizione di forza in questi negoziati, quindi visto che anche gli europei, compresa l'Italia, parla della possibilità di avere delle forze ONU come necessaria sponda nel momento sì. in cui si dovessero mandare caschi blu, loro dicono benissimo, volete le forze dell'ONU, allora utilizziamole in un'altra maniera, io non voglio sì. semplicemente soldati più o meno armati alla frontiera, ma voglio questa forza per avere veramente delle garanzie di sicurezza. Questa è la prospettiva russa su chi salirà al governo, sul fatto che verranno attuate riforme costituzionali in Ucraina e che quindi non mi trovo un governo contrariamente interessi dall'altra parte che un giorno potrebbe contestare il controllo dei territori presi.
Perché, per dirla in altre parole, forse può sembrare un paradosso, ma quella tanto vituperata ONU, l'Organizzazione delle Nazioni Unite che fa capo a quel vetusto Consiglio di Sicurezza, potrebbe essere il luogo ideale in cui si vanno a incontrare una serie di interessi, perché è il luogo dove normalmente i veti incrociati non fanno passare assolutamente nulla. E allora, mentre assistiamo a un proliferare di consessi internazionali, di geometria, di alleanze variabili, incredibilmente Putin rimette la palla al centro, proprio in quel palazzo di veto dove lui stesso più di una volta ha esercitato il suo diritto di veto, bloccando tutta una serie di risoluzioni. Professoressa De Stefano, l'ultima domanda, e ce ne occuperemo, se l'attualità internazionale ci darà spazio, perché ne succede una ogni ora ormai letteralmente, ce ne occuperemo nella puntata speciale di lunedì, in cui parleremo soprattutto di Artico. Leggo male, sono troppo malizioso, se la dichiarazione di Vladimir Putin sulla Groenlandia, quando dice attenzione che Trump fa sul serio sulla Groenlandia, cioè capisco le sue ragioni, sia quasi un non detto io mi prendo l'Ucraina, tu ti prendi la Groenlandia?
Per me è assolutamente così, esattamente in linea con quello che stava dicendo sul Consiglio di Sicurezza dell'ONU. Perché di colpo si può ripensare a un Consiglio di Sicurezza fatto da 5 membri permanenti che funziona e che viene utilizzato? Perché abbiamo Cina, Russia e Stati Uniti che in particolare nell'Artico possono pensare a spartirsi i territori. Secondo me la cosa più nuova o forse un po' più inaspettata della presidenza Trump non è tanto il suo tentativo di firmare un cessate il fuoco al più presto con Putin, ma il fatto che da che pensavamo che volesse rompere l'accordo, l'asse russo-cinese, quello che vediamo è più l'idea alla fine di spartirsi dove si può vari territori, quindi al di là della Groenlandia da una parte possiamo anche pensare a una Taiwan che non diventa più l'ossessione americana nel momento sì. in cui loro possono produrre ciò che Taiwan produceva, ma diventa una parte ristretta da zona di influenza cinese che deve essere limitata in certi confini anche con la collaborazione russa, ma in cui queste tre potenze si parlano tra di loro in sede ONU e fuori.
Il grande disegno di Donald Trump da combinare col grande disegno di Vladimir Putin e con il grande disegno di Xi Jinping, naturalmente. Questa è la tesi molto seducente proposta da Carolina De Stefano, storia politica russa alla LUIS, firma del Sole 24 Ore e autrice del libro Storia del potere in Russia dagli zar a Putin, Morcelliana editore. Professoressa, intanto grazie mille, buona giornata, buon lavoro, alla prossima.
Grazie, arrivederci, buona serata.
Tra poco andiamo a sentire come se la cava chi è la guida e andremo tra le strade di Istanbul, dove vi posso già accennare che l'ultimo dei problemi è il traffico, per così dire. 349-238-6666. Putin esordì a inizio operazione speciale, tra virgolette, dicendo che l'Ucraina è un'invenzione di Lenin, per cui non avrebbe diritto di esistere, e Russia e basta, quindi li odia proprio, così il nostro affezionato istruttore di guida di Verona. Ottima idea, si potrebbe fare in entrambi i paesi, ironizza un ascoltatore, ipotizzando che cosa? Egida ONU e nuove elezioni sia in Ucraina che in Russia, o come sospetto che su quello la Russia potrebbe esercitare il proprio diritto di veto. Francesco, e se la Cina prendesse Taiwan, che è cinese e non riconosciuta dall'America, l'Occidente che avrebbe da dire? E va sul solco di quella suggestiva pur drammatica ipotesi di spartizione di territori fra tre imperi a cui faceva riferimento la professoressa De Stefano. L'ultimo messaggio che vi leggo prima della pausa è quello di Cristiano: la proposta di Putin è chiara, vuol far fare le elezioni in Ucraina per riuscire a mettere un suo uomo al potere. Concordo pienamente, casomai vi interessasse. Traffico, poi torniamo.
Nessun luogo è lontano. We'll be right back.
lasciano i messaggi al 349-238-6666, come spesso accade quando parliamo del dossier russo-ucraino. Putin perde tempo per l'offensiva finale estiva. In effetti si parla di un'offensiva, anzi già primaverile, su alcuni punti di contatto del fronte. Finalmente qualcuno che ha capito che la pace si raggiunge con gli affari, un plauso evidentemente all'approccio transazionale di Donald Trump, che abbiamo capito che è assolutamente quello, anche immolando alcuni concetti base di geografia, geopolitica e diritto internazionale in alcuni casi, ma tant'è. Allora, io ho solo un dubbio, lo confesso e poi verrò smentito tra qualche mese o tra qualche anno, se ancora sono in onda da queste frequenze. Prima che Taiwan venga ceduta agli Stati Uniti, ho l'impressione che dovrà passare di oceano in quello stretto di Malacca e in tutti gli altri colli di bottiglia, però ci potrei giocare un dito della mano. Così come se l'è giocata male uno che faceva il suo mestiere, il giornalista. La Turchia non sta diventando esattamente un mestiere per giornalisti. Ieri è stato espulso il corrispondente della BBC. Sono stati arrestati vari giornalisti nei giorni scorsi, almeno 7, tra cui un premium WordPress Photo, un fotografo turco di una grossa agenzia molto molto nota. Il giornalista svedese Joachim Medin è stato messo in custodia dopo essere atterrato in Turchia proprio per seguire le proteste antigovernative. Il consolato generale Istanbul è in contatto con le autorità locali, ha scritto su X la ministra degli esteri svedese Stenergard. Il caporedattore del quotidiano per cui lavora il reporter ha dichiarato su X che il reporter aveva fatto sapere ieri di essere stato fermato per un interrogatorio. Allora, stiamo sulle proteste in Turchia, perché sono, lo sapete, da 12 anni le proteste più vaste che stanno scuotendo il paese, a proposito di terremoti figurati, non che la Turchia non abbia vissuto anche terremoti fisici in senso stretto. Il tutto nasce, lo sapete, dall'arresto ritenuto da molti pretestuoso del sindaco di Istanbul Ekrem İmamoğlu, vari capi in imputazione sul suo capo, perdonate la ripetizione, poi alcuni sono evaporati per fortuna della municipalità di Istanbul, che così non è stata commissariata. Si parlava di affiancheggiamento del terrorismo, affiancheggiamento del PKK, corruzione. Sarebbe rimasta solo la corruzione. Il dato nuovo è l'arresto anche del suo avvocato. E allora buongiorno e ben ritrovato nel suo luogo lontano a Riccardo Gasco, analista, ricercatore, Istanbul Policy Center, in diretta da Istanbul. Gasco, buongiorno, ben ritrovato.
Buonasera a tutti e a tutti i radioascoltatori.
Allora, in questi giorni ci sta aiutando a capire la fenomenologia di queste piazze, di queste proteste. Sono soprattutto studenti, ma non solo. Sono soprattutto persone, sentivo anche alcuni report interessanti dalla BBC, che abbracciano sia diciamo la parte più laica turca che quella più religiosa, quella musulmana. Sono proteste soprattutto indirizzate al fatto che è inconcepibile arrestare con una chiara, dal loro punto di vista, pretestuosa accusa un sindaco che sta facendo bene. Sta cambiando qualcosa, e soprattutto la posizione del partito, che mi sembra un po' più cauto nel alimentare le proteste.
Sì, diciamo che negli ultimi giorni abbiamo comunque assistito ancora a vaste proteste che continuano, ma dal mio punto di vista con una strategia diversa. Appunto, come diceva lei, il partito, il CHP, sta cercando di cambiare strategia e sta cercando di delocalizzare le proteste per mantenere alta, diciamo, l'attenzione su quello che sta succedendo. È stata anche iniziata una campagna di boicottaggio di alcuni diciamo di alcune imprese, di alcune aziende, tra cui c'è ad esempio Espresso Lab, che è una famosissima catena di caffè turchi che sembra appunto avere legami con il governo. Il partito si trova quindi adesso in una fase, diciamo, di ristrutturazione della propria strategia. È interessante in questa misura ricordare come il presidente Erdogan ha dichiarato che le vacanze per il Bayram, cioè per la fine del Ramadan, sono state allungate a 9 giorni, appunto nel tentativo di provare a stemperare un po' quella tensione che si è vista nelle piazze negli ultimi giorni a Istanbul, nella speranza che appunto molte persone si rechino verso le proprie famiglie, che quindi lasciano la capitale di Istanbul.
La voce di Riccardo Gasco, Visiting Research Fellow, Istanbul Policy Center, nostra guida nel capire anche quale potrebbe essere la risposta politica da parte di Erdogan, perché per il momento è vero che vi sono stati scontri con la polizia, è vero che vi sono stati almeno 1800 fermi, non tutti tramutati in arresti, molti di questi sono diventati arresti, diciamo, domiciliari. Non voglio dire che è un atteggiamento morbido, però si ha la sensazione che quasi attendista da parte di Erdogan, per cercare di capire dove va questa protesta, come evolve, prima di usare veramente le maniere forti, che a quel punto significherebbe muso contro muso con una bella fetta della società civile turca.
Sì, assolutamente. Se mi permette, volevo appunto una notizia di questi ultimi momenti. Ricordare che il Mehmet Pehlivan, uno degli avvocati di Mamoglu, che come diceva lei, che è stato preso in detenzione ieri sera dalla polizia, sì, sembra essere stato rilasciato in libertà vigilata per il momento. Quindi questi sono segnali che vanno appunto, diciamo, e non è in alcun modo per sminuire, ma in una direzione, diciamo, leggermente più morbida da entrambe le parti. Quasi mi verrebbe da dire una sorta di dialogo, che ovviamente non è presente, ma che cerca di rimandare un pochino a dopo le vacanze, appunto per la fine del Ramadan, in modo tale da vedere le reazioni da entrambe le parti. Domani ci sarà una grossa manifestazione a Maltepe, che sì, è stata indetta dal GPE, e anche Kremi Mamoglu ha mandato un messaggio dal carcere di Silivri, appunto chiedendo ai cittadini di partecipare. E d'altra notizia di questi minuti, appunto perché non si finisce mai, una delegazione del Partito Socialista Europeo è arrivata oggi in Turchia, tra cui sì, c'è anche l'ex sindaco di Firenze ed eurodeputato Dario Nardella, con l'intento di incontrare appunto Kremi Mamoglu nella prigione, però l'autorizzazione è stata negata ed è proprio in corso in questi minuti una conferenza stampa con i leader del CHP, con i vertici del CHP.
La delegazione europea fa bene a sottolinearlo, Riccardo Gasco, voleva incontrare di persona il sindaco, l'ex sindaco di Mamoglu, ma non è stato concesso loro l'accesso alla casa penitenziaria. Intanto grazie mille, come sempre, Riccardo Gasco, lo ricordo, è Visiting Research Fellow all'Istanbul Policy Center. Buona giornata, buon lavoro, alla prossima.
Grazie a voi.
E così si sposta anche un po' e si plasma meglio, in maniera forse più furba, più maliziosa, più astuta, più politicamente lungimirante, la geografia di queste manifestazioni, non più davanti al municipio, altri luoghi, altre città, per tenere sì desta l'attenzione, ma allo stesso tempo probabilmente non offrire anche alla polizia, alle forze dell'ordine, un punto preciso. Lo ricorderete Gezi Park come è finita 12 anni fa, quando tu, possiamo citare mille altri luoghi simbolici, in contesti diversi, con dinamiche diverse, da Maidan, Kiev, a Capitol Hill, Washington, è evidente che quando c'è un punto nevralgico, lì tutto accade e lì tutto si consuma e lì tutto finisce. A un certo punto la parola fine viene scritta su quella storia. Quando tu invece abilmente accendi più punti di attenzione e più focolai, evidentemente stai procrastinando l'orizzonte temporale, cioè riesci a portare avanti quella protesta, la stai in qualche modo forse diluendo, però allo stesso tempo probabilmente ti stai creando una sorta di difesa. E nelle prossime puntate naturalmente torneremo a raccontarvi di quella che potrebbe essere la risposta del presidente turco Erdogan. Ci sono molti messaggi al 349-238-6666, molti su questa strana Russia, scrive un ascoltatore. Non era un piccolo paese con un PIL inferiore a quello italiano, con l'esercito in rovina, sull'orlo della rovina? Noi non abbiamo mai detto queste cose, che fosse con un PIL non paragonabile a molti paesi europei, l'abbiamo sempre detto e confermiamo, non c'è dubbio. Ora ne parlate come la potenza del Consiglio di Sicurezza che se la gioca con Stati Uniti e Cina. Ma non è che ne parliamo come potenza del Consiglio di Sicurezza, è che nel Consiglio di Sicurezza è tra i membri che ha il diritto di veto e quindi è un dato di fatto. PIL non PIL, esercito in difficoltà o non in difficoltà, abbiamo anche sempre detto che continua ad avanzare lentamente, ma continua ad avanzare. Non vi è alcun dubbio che quando tu fai parte come membro permanente del Consiglio di Sicurezza hai un altissimo potere, che è quello di bloccare qualsiasi risoluzione, appunto, che arrivi dal Palazzo di Veto, per esempio mandare i caschi blu. Detto ciò, tempo davvero scaduto, vi ricordo quello che anche quest'oggi ci ha guidato: tutti hanno diritto ad avere un'opinione, noi tutti abbiamo il dovere di averla informata.
Mutumeci, oggi punizione semplice, direi sobria, senza fronzoli, insomma. La stai sentendo in sottofondo?
Sì, purtroppo sì.
Perciò basta metal, dai. Ah, chiudi pure quando vuoi, quando meglio credi, tanto la trasmissione è la tua.
Infatti chiudo subito per non far tappare le orecchie ai nostri ascoltatori affezionati metallari. Grazie mille a voi tutti per l'ascolto, grazie a tutta la squadra di Nessun Luogo Lontano tranne Valeria Bernardi. Domani 12.30 lo sciottino di Nessun Luogo e poi lunedì diretta alle 16. Un saluto da Gianpaolo Musumeci.
Le monde est fait d'herbivore et de carnivore. Si on décide de rester des herbivores, les carnivores gagneront. Je pense qu'au moins ce serait pas mal de choisir d'être